Ave Maria, cari fratelli tirati buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, siamo alla numero 296, siamo all'ultima conferenza prima della sua dipartita, ecco, prima della sua morte. Siamo nel 25 ottobre 40. Ecco la conferenza pomeridiana che tiene, ecco, ai professi, quelli rimasti, ecco, nell'Apocalanov, ormai assediata dai nazisti. La Germania è sotto il controllo nazista, già nell'ottobre del 40, ecco, si è arresa, ecco, è divisa in due, non esiste più la Polonia. Esiste la parte nazista, dove si trova San Massimiliano, e la parte sovietica, dove si trovano gli altri polacchi occupati da Stalin, ecco. Quindi due dittatori che si sono spartiti dalla Polonia grazie al patto Ribbentrop-Molotov, due, insomma, dittatori che sembrano alle sponde opposte, ecco, dell'ideologia e della vita. In realtà fanno le stesse cose, perché tutti e due hanno fatto i campi di concentramenti, i campi di sterminio, i gulag, ecco, sono dei campi di sterminio un po' più elaborati, ecco, con una vernice di benessere, insomma. Però sempre luoghi dove si sterminava la gente, non con le armi chimiche, non con lo Zyklon B, ma con il lavoro stressante, estenuante, la fame, la sete, le malattie. Ecco dunque, ecco, in questo marasma, che cosa dice San Massimiliano? Ho sentito l'accusa che i frati di Nepokalanov quando stanno in convento sono buoni, ma quando escono si comportano rapidamente, si corrompono rapidamente. Parla, insomma, da uno che sta un po' dentro e un po' fuori, cioè, no? Perché tanti frati ormai hanno lasciato Nepokalanov, soprattutto quelli che erano professi perpetui, novizi, ovviamente sono stati lasciati partire. E perciò il metodo è cattivo e vi regna un'atmosfera incensata, più o meno da serra. Non voglio entrare nel merito del fatto, se ciò sia vero o no. Ecco, quindi dice, ma allora non erano bravi i tuoi frati, perché fuori del convento non riescono a comportarsi bene. Ecco, è vero questo? Se così fosse sarebbe un grande male. Ma è pure possibile che sia vero. In quel lamento si dice che il metodo educativo non tempra, che c'è troppa mitezza e poca severità. Ecco, dice, forse abbiamo sbagliato nella mitezza. Dobbiamo essere più severi, ma sappiamo che il metodo di San Massimiliano è severissimo. Bisogna dedicarsi all'Immacolata giorno e notte, pregare giorno e notte, lavorare giorno e notte, ecco, compilare il giornalino, diffonderlo, studiare. Quindi non hanno mai regole i frati, veramente. Poi in situazioni anche approssimative, ecco, di salute, in condizioni precarie, veramente c'era un freddo terribile. Nell'epoca Lanova di San Massimiliano gli riscaldamenti quasi non c'erano, lui stesso viveva quasi sotto zero, diciamo, nella sua cella fatta di lamiere, di baracche. Ecco, l'epoca Lanova non è un convento tipico, ecco, dei francescani, qualcosa è nata così in poco tempo, è un prefabbricato, si può dire. Ecco, ecco perché si è trovato bene ad Auschwitz, ecco, alcuni ragionano così, perché in fondo quando viveva Nepokalanov era come un anticipo di Auschwitz, ecco, per il freddo, per le privazioni, ecco, per il lavoro estenuante, era abituato a tutto questo. Lui era abituato, ecco perché resistette tanto ad Auschwitz, non riusciva neanche a morire, perché senza mangiare, senza bere per 21 giorni i nazisti si meravigliavano, dicevano, ma questo come mai non muore? Era rimasto solo lui, nel bunker della fame, a non morire. Gli altri erano tutti morti e lui non moriva mai, veramente un segno divino, ma ecco, la natura abituata. Poi può fare anche grandi sforzi per il Signore, grandi cose, sostenuto dalla grazia, certamente. Dalla grazia di Dio non basta la natura, eh? Se fossero solo, ecco, sostenuti sulla natura, i discepoli che dicevano anche noi non ti lasceremo mai, nessuno ti lascerà solo, e invece Gesù dice mi lascerete tutti solo, anzi mi rinnegherete, no? Pietro l'ha proprio rinnegato, prima che Gallo canti due volte mi rinnegherai tre volte, tu che sei il primo, Gesù lo sapeva benissimo, perché le forze della natura sono limitate, no? Per quanto possiamo gonfiarle e allenarle se non c'è la grazia, se non c'è la Madonna. Possibile resistere a certe prove? Non è possibile, è assurdo, no? Non abbiamo le forze. Ma San Massimiliano lo sa e si forma con la grazia, si forma con la preghiera, si forma con l'Eucaristia, si forma con la dono incessante di sé. Io sinceramente devo riconoscere che in quanto a ciò non credo si possa ottenere qualcosa con il bastone. Se qualcuno non vuole, neppure Dio può farci nulla, ma se vuole allora può. L'importante è che tu voglia, vuoi seguire il Signore, ti porterà su campi e su terreni che tu non sai, che tu non ti immagini. Ti porterà a una testimonianza così alta, così forte, così sublime del Vangelo che tu neanche non la puoi comprendere. Ma perché questo è il Signore? Ecco. Ma gli apostoli avrebbero immaginato che sarebbero andati fino in India, come San Tommaso, San Paolo, tutte le coste dell'Asia. 2 volte lapidato, messo in carcere, privato di beni essenziali come mangiare, bere e dormire, ha fatto naufragio 2 volte, ma non si immaginava che servire il Signore potesse portare a tante sofferenze, potesse portare a tanta offerta da parte di se stesso. Però l'ha fatto, e l'ha fatto perché Gesù lo sosteneva. Se si tratta di essere irragionevoli, il bastone può aiutare, ma trattandosi di quelli ragionevoli, allora no. Ecco, vedete, San Massimiliano sì, chiede un certo impegno, chiede un certo sacrificio, però non basta, cioè, non basta imporre la penitenza, no? Perché certo, saremmo esseri irragionevoli. Chi non capisce la penitenza non la può fare, no? Chi la capisce la fa. Ma chi non la può capire, non serve il bastone, sì. Il bastone e la carota, diceva Machiavelli, ma è il bastone e la carota per il potere di chi sta al potere, ovviamente no. Perché esercito col bastone quando non posso usare la carota, esercito la carota quando non posso usare il bastone. Ecco, veramente il principe di Machiavelli preferirebbe usare solo il bastone, cioè è l'antesignano dei dittatori, l'antesignano di Hitler, di Stalin. Il principe di Niccolò Machiavelli è proprio quello, è il dittatore che comanda, mena botte, insomma, ovunque può. Certo, quando si deve piegare, un po' si piega, però solo per convenienza, non per necessità, non per necessità, ecco. Non perché è giusto, non perché è giusto piegarsi, ma perché gli conviene, ecco. Il governante machiavellico è un opportunista, ma un opportunista che si sfrutta l'ideale, sfrutta la miseria, sfrutta il malcontento sociale e poi sfrutta il suo potere, sfrutta la sua gerarchia. Nessuna gerarchia è stata così rigida come quella di Stalin, no? Eppure il comunismo è il potere al popolo, però comandava solo lui, di fatto, dal suo entourage che poi cambiava spesso perché non voleva rivali nel dominio, ecco, quindi era proprio un dittatore, un satrapo orientale, come un re persiano, no? Anche se lui si ammantava di comunismo, di bene del popolo, di compagni, eccetera, no? Ma in realtà si comportava come un autocrate, come gli antichi autocrati, come i re persiani, come gli imperatori romani, no? Non c'era nessuna differenza, nessuna, no? Anzi, forse con maggior durezza pure, perché un certo diritto lo rispettavano l'imperatore, lui no, era il padrone del diritto, quindi se gli stavi antipatico ti mettevano in gulag, anche se non c'era nessun motivo, no? Nessun capo d'accusa concreto, però ci dovevi stare, perché lo voleva il capo, lo voleva il dittatore, quod principi placet, legem abet vigorem, pure Elisabetta I, no? Perché metteva in carcere i cattolici. Beh, non avevano fatto niente, solo perché erano di religione cattolica, era vietato nel suo regno e quindi erano messi a morte. Però stesso Enrico VIII, perché ha avuto 6 mogli? Insomma, non gliene bastava una, se ne doveva avere 6. Poi tutte le altre che non gli stavano per bene, secondo il suo intendimento, le faceva ammazzare con accuse improbabili, con accuse ingiuste, senza nessun motivo. Ecco, così si poteva sposare di nuovo. Ecco, questi sono i dittatori, si fanno la legge da sé, non sono soggetti a nessuna legge, neanche a quella di Dio, ovviamente. Sì, dicono di credere in Dio, forse in qualche Dio credono, ma certamente non è il Dio vero, è il Dio cristiano, il Dio giusto che dà a ciascuno secondo il suo, secondo quello che merita, no? Questo è l'insegnamento costante della Chiesa, costante della sapienza, insomma, sapienza divina. Dunque, ecco, chi non può non è adatto a star qui e farebbe meglio ad andarsene. Ecco, chi non può, chiede Gesù, no? E chiede anche San Massimiliano, beh, non volete stare in epoca l'anno, volete una vita comoda, beh, andate in un altro posto, insomma, fate una vita più comoda, ma i frati devono vivere un certo sacrificio, una certa offerta al Signore, no? Ecco. Perché la vita possa svilupparsi ha bisogno di luce e di calore, così come la pianta ha bisogno di calore, rugiada e sole. Altra cosa è il fatto che l'arbusto quando cresce ha anche bisogno di vento e freddo per irrobustirsi. Vedete, l'inverno sembra che uccida la pianta, sembra morta, che non ha più foglie né frutti, invece gli serve molto l'inverno la pianta per irrobustirla, per compendiarla. Per dargli ancora più forza per la prossima stagione. Tutto è scritto nel sapiente disegno di Dio, c'è una sapienza infinita, nel ciclo delle piante, nel ciclo, ecco, di ciò che c'è in natura della loro vita. Ecco. E tutto diviene, ma diviene in una maniera ordinata. Siamo noi che siamo disordinati, magari abusiamo delle stagioni, abusiamo delle piante, facciamo stagioni artificiali, magari si creano, ecco. Oggi si può fare tutto con la chimica, la biochimica specializzata, oppure cambiare il tempo, no? Ecco, però questo va a detrimento dell'uomo stesso, che è inserito in un'armonia che è divina, un'armonia che è santa, che ha stabilito il Signore per sempre, per noi. L'uomo ha bisogno di qualcosa di più. L'essenza dello sviluppo della vita umana è solamente l'amore. Dio è amore. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio dimora in Lui. Ecco, abbiamo bisogno di amore. Ecco, quindi addestrare alla vita spirituale non significa solo fare esercizi fisici, quello lo fanno pure gli atleti in palestra. Ecco, sì, lo fanno per sviluppare un po' il corpo, i pettorali, gli addominali, ecco. Tutti insomma, i muscoli delle braccia, delle gambe, però insomma non è questo addestrarsi secondo Dio, ci vuole anche un po' quello, mens sana in corpore sano, però soprattutto mens, soprattutto lo spirito deve essere sano. Si può addestrare qualcuno nelle cose esterne, ma questa non è la vita, così avviene per esempio nell'esercito, nelle varie istituzioni secolari. E non è ciò che si desidera in convento, non è la vita di Dio nell'anima, la vita spirituale è partecipazione alla vita di Dio. Da veri cristiani si dice figli di Dio, ciò ha un contenuto profondo. Tutte le pratiche religiose tendono ad eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'afflusso della grazia nella vita divina. Ecco, bisogna togliere i rami secchi, bisogna togliere le cose che non servono, bisogna togliere troppo mangiare, ma troppo riposo. Ecco, anche troppo digiunare, a volte fa male perché insomma se uno non si regge in piedi non può fare più niente, però ecco, insomma è una vita equilibrata, una vita elevata, ecco. Una vita spirituale veramente in cui ecco, lo spirito è il primo posto, la preghiera è il primo posto, la meditazione, la lettura spirituale, ecco, che noi stiamo facendo queste letture, ecco, perché sono le istruzioni che San Massimiliano amava dare ai suoi frati. Per invogliarli nello spirito, per farli crescere nello spirito, per farli crescere nella vita interiore, perché fossero pronti alle battaglie interne ed esterne che il demone porta sempre a coloro che servono Dio, a coloro che servono il Signore. E quindi ecco, dobbiamo esercitarsi nella preghiera, nell'orario giusto, comunitario, personale, se non vive solo, in compagnia. Esercitarci nella grazia, nello studio dei comandamenti, nell'amore, ecco, alle cose vere della vita religiosa, alle cose sostanziali della vita religiosa, dire un bel rosario, no? Meditato, ecco. a fare delle applicazioni alla propria vita, avere il coraggio di cambiare dove si vede che non va bene quello che facciamo. Beh, ci fermiamo qui alla prima meditazione. Ecco, riprendiamo tra poco, cari fratelli, vi date buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli tirati, buon consiglio, bentornati e riprendiamola con la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 296 di San Massimiliano. Ecco, parla del metodo formativo, abbiamo detto che è quello dell'amore, amore vero, amore di Dio, amore di Cristo, amore del crocifisso, quindi amore del sacrificio, amore della croce, del Signore. Senza questo non ci può essere vero amore anche nel mondo, è l'unica origine dell'amore. La vita è somiglianza con Dio, e ancora più la vita spirituale, che è la vita di Dio in noi. Dobbiamo somigliare a Gesù in tutto. Si può addestrare qualcuno nelle cose esterne, ma questa non è vita. Fare i muscoli, fare danza, fare esercizi, sì, ecco, implicano sempre sacrifici, però queste cose, vedete, se ci fate caso, nella vita spirituale dovrebbe essere vero più che in ogni altra materia, perché la vita spirituale è la vita di Dio, no? E Dio si è sacrificato, ha offerto se stesso per noi, no? Così avviene per esempio nell'esercito, nelle varie istituzioni secolari, e non è ciò che si desidera in convento. Non è la vita di Dio nell'anima, la vita spirituale è partecipazione alla vita divina, è qualcosa di mistico, qualcosa di soprannaturale, qualcosa che non si raggiunge con le nostre forze. Dei veri cristiani si dice figli di Dio, ciò ha un contenuto profondo, tutte le pratiche religiose tendono ad eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'afflusso della grazia della vita divina. Ecco. E dunque può darsi che un lavoro, un hobby, è anche una tendenza che abbiamo, anche buona, no? Non so, la tendenza a fabbricare, a progettare, costruzioni, non so, a scrivere, ecco, tutto può essere buono, però tutto può essere anche un ostacolo. San Francesco, che aveva creato il suo vaso di terracotta, alla fine, ripensandoci, decide bene di distruggerlo completamente, perché pensava solo a quello, all'opera che aveva fatto lui, no? Pensiamo, non so, a Michelangelo, no? Quando ha fatto la Pietà, ecco, quando ha fatto il David, perché non parli, no? Che gli dice, era talmente compiaciuto della sua opera che quasi voleva dargli la parola, voleva renderlo vivo. Però questa è una presunzione, no? Anche se certamente lui aveva una certa ironia, una certa satira nel fare queste cose, sì, sappiamo com'era questo grande artista, no? Però c'è pericolo che il nostro lavoro ci prenda a tal punto che noi ci scordiamo di Dio, no? Che noi ci scordiamo l'origine da cui veniamo e il fine che abbiamo. Pensiamo che il fine sia, non so, lavorare, sia produrre musica, sia produrre palazzi, non so, fare i soldi. Certi hanno il mestiere di fare i soldi, se lo sanno fare bene nella vita, quindi pensano che tutto quello che esista nel mondo è fare questo, fare tanti soldi. Poi quando l'hai fatto, ci si accorge che la vita è incompleta, no? Senza Dio, no? Senza il fine ultimo, senza colui che ci ha dato la vita, senza colui che ci ha progettato per questo mondo, perché il progetto non è nostro, no? Se pensiamo di essere noi, Aude sapere, sì. Segui virtù e conoscenza, certo, no? Però se ci riduciamo alla conoscenza umana, non abbiamo fatto niente. Siamo rimasti al livello da cui siamo partiti, o poco più. Insomma, se abbiamo imparato qualche cosa, forse se abbiamo dato un contributo per l'umanità, il grande sviluppo, il grande progresso, come si dice oggi, ci si riempie la bocca di queste parole. Ma se tu non ti salvi, non vivi eternamente, no? Non sei felice eternamente. Perché hai fatto tutto questo? No, questo è il dramma dei leopardi, no? Quanto deludi quelli che hai fatto, Gnor, diceva Leopardo, no? O natura, o natura. Quanto deludi ancora, quanto hai fatto, Gnor. Quelli che hai fatto li deludi, perché poi non li fai felici, no? Li fai infelici. Beh, lui viveva questo dramma, no? Dell'incompiutezza, anche perché non aveva più la fede, forse l'aveva persa. Il papà era un grande che è credente, a servizio anche dello Stato Pontificio. Monaldo Leopardi, anche lui scrittore. E invece Giacomo, ecco, sembrava avesse avuto un periodo di grande flessione proprio per la sua cultura, l'immensa cultura accademica, l'immensa cultura letteraria, greco, latino. Ecco, so scrivere di greco e di latino. Eh sì, però questa cosa non gli riempiva l'anima, non gli riempiva l'anima, no? Era molto triste, ecco. Aveva un pessimismo antropologico molto marcato, perché vedeva la realtà fenomenica, per quanto tu puoi essere felice, non ti fa felice, ci vuole qualcos'altro, ecco. E così, ecco, l'amore di Dio, questo è l'amore di Dio, la partecipazione alla vita di Dio. Da veri cristiani si dice figli di Dio. Ciò ha un contenuto profondo. Tutte le pratiche religiose tendono a eliminare gli ostacoli che rendono difficile l'afflusso della grazia e della vita divina. E quando ci mettiamo a dire il rosario, ci mettiamo a pregare, digiuniamo, facciamo un po' di penitenza, ci asteniamo dalle cose inutili, dagli sguardi inutili, dai discorsi inutili, cerchiamo di dare spazio alla vita divina in noi. Non so capacitarmi che bisogna cambiare qualcosa nel metodo formativo, ma io sembra che non ho sbagliato niente. Mi dicono che sono fragili i miei frati. Quando escono fuori fanno peggio degli altri, ecco, si dimenticano la vita spirituale, si dimenticano l'etica, la morale, la religione. Talvolta vedo degli sbagli, ma non dico nulla, aspetto. Ecco, quindi questo è un metodo ottimo, no? Che non significa debolezza, correggere subito, magari sbagliato. Aspettiamo che il formando capisca da solo, no? Quello che ha fatto di male. Così si corregge da solo ed è molto più efficace questa pedagogia. Se io lo impongo dall'alto non si capisce, no? Sembra un'imposizione dell'autorità. Se uno lo capisce da solo, ecco, allora certamente capirà che quella è la strada unica da percorrere. Altre volte faccio un'osservazione in diretta, ecco, vedete la triplice scala, la scala di 3 gradini che serve per compiere la formazione pedagogica. Non dire nulla, dire un'osservazione in diretta. Ecco, e poi chiaramente se questo non ha successo reagisco fortemente, ecco, cioè l'ultima ratio, l'extrema ratio, la decisione più estrema, la decisione più radicale, la decisione che porta a una conseguenza ineluttabile. Questa è quella che si fa per ultima. Si fa per ultima e non bisogna abusare di essa. Non bisogna abusare di essa. Ecco, quindi bisogna farla come ultima chance. Si tratta della vita interiore, per questo la preghiera vicendevole fa più degli interventi esterni. Ecco, mentre non agisce, in realtà agisce il formatore, vedete? Perché? Perché prega per coloro che si devono correggere, prega per coloro che non fanno bene, prega per coloro che si comportano da discoli. Ecco, non fa niente, ma in realtà fa, perché prega per loro. Poi indirettamente agisce, e poi la terza volta, in terza fase, se proprio nota la noncuranza, l'indifferenza, addirittura, ecco, la reazione negativa, no? Ecco, volontaria, contro il precetto giusto, il precetto dell'autorità, e allora si reagisce fortemente. È un po' quello che fa Gesù. Prima ammoniscilo tra te e lui solo se il tuo fratello pecca, poi chiedilo a 2 o 3 testimoni e poi dopo, in seguito, solo nell'ultima chance, nell'ultima tappa potrai dirlo a tutta l'assemblea, farlo rimproverare a tutta l'assemblea, e se non ascoltasse neanche questo rimprovero, trattarlo come un pagano, pubblicano, cioè non è più della tua cerchia, no? Perché tutta l'assemblea diciamo, ha preso posizione, quindi deve essere abbastanza convincente. Il suo atteggiamento è riformabile, è negativo. Nella vita soprannaturale c'è qualcosa che in quella naturale non c'è. In quest'ultima si dice fiducia nelle proprie forze, forza di volontà. Ecco, vedete quando si allenano gli atleti, forza, fiducia, no? Ecco, allenamento, correzione, dieta, bilanciamento, ecco, tutte queste cose, però sono cose umane, non c'è la fede, no? Servono però. Per le cose soprannaturali non basta. Sì, ci vuole anche la natura. Se io non so dominare me stesso, non so dominare le mie passioni, non so dominarmi nel cibo, non so dominarmi negli istinti, diciamo così, immediati, quelli sessuali, ecco. Certo, poi non è difficile che possa affrontare la vita spirituale. Devo essere già una persona equilibrata, una persona che sa fare le scelte giuste, che sa dominare se stesso, che sa non andare oltre, che sa non fare il male, ecco, e allora poi dopo, ecco, in questa natura così dominata può anche innestarsi la grazia di Dio. Quando l'uomo si attribuisce ciò che è di Dio, Dio si ritira. Cioè, faccio io da solo, ecco, come oggi l'uomo pensa di risolvere tutti i problemi con la scienza, no? Stai male? La scienza. Hai problemi psicologici? La scienza. Problemi depressivi? La scienza. Problemi morali? La scienza. No. La scienza non arriva dappertutto, anzi, spesso non arriva neanche nelle cose minime essenziali. Si vede quanti sono stati curati quelli del Covid, no? Hanno fatto il vaccino e poi sono stati male lo stesso, eh? Non hanno avuto più contagi col vaccino, che senso? L'anima può trovarsi anche infangata dal peccato, tuttavia, se pregherà e non confiderà in se stessa, raggiungerà lo stesso il fine. Ecco, quindi non c'è peccato che non possa essere perdonato. Dice Gesù, tranne il peccato contro lo Spirito Santo, cioè tu neghi la possibilità di essere perdonato. Vedete, il peccato di Giuda era imperdonabile perché? Perché non voleva essere perdonato, cioè non ha creduto che qualcuno potesse perdonarlo. Si è sentito talmente travolto, tramortito dal suo stesso peccato e senza possibilità di riscatto e di salvezza, che ecco, ha deciso di suicidarsi, farla finita, per sempre, poi per l'eternità. Ecco, quindi opporsi a Dio per sempre, vivere nella disperazione più totale, senza salvezza, senza opportunità di salvezza. Ecco. Gesù dice, sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato. Perché? Perché ha chiuso le porte dello Spirito. E invece Pietro, che insomma uno spiraglio gliel'ha dato, lo Spirito, ecco la differenza tra Pietro e Giuda. Pietro crede nella misericordia, crede nel Maestro, ci crede, no? E Giuda non ci crede più. E quindi non ha possibilità di salvezza. Quelle sette che si sono staccate dai sacramenti, no? Dicono di credere in Gesù, ma in realtà non ci credono perché non hanno la grazia, la fonte della grazia che è presente nella natura sacramentale. No. E quindi si credono un po' così, genericamente, speriamo che Dio li perdoni, però certo l'effetto della grazia è molto più ridotto. L'anima ha una potenza senza limiti. Gesù è venuto sulla terra, ha sparso il proprio sangue, ha sofferto per redimerci, per darci tutto. Ha sofferto moltissimo. Nelle realizzazioni esterne possono esserci limiti. Non si può, per esempio, essere a Socrax in 2 minuti. Certamente, però, in quanto alla volontà, non ci sono restrizioni. Dobbiamo mettere limiti alla volontà, soprattutto quella divina. Ecco, il Signore faceva anche stare in bilocazione le persone, pensiamo a Padre Pio, a Rita Montella e ad altri santi che hanno vissuto in più posti nello stesso tempo. Ecco, perché la carità non ha limiti. Gesù ci può far vincere anche gli ostacoli più grandi. Da un punto di vista fisico, da un punto di vista geografico, da un punto di vista di salute. Ecco. E Ubaldo da Gubbio era malato, malatissimo, tutte pustole solcavano il suo corpo, aveva dolori tremendi, eppure riusciva a fare il suo ministero. Era esorcista, scacciava i demoni. Il suo ministero episcopale lo viveva altissimamente. Ecco, e Padre Pio, che non dormiva mai praticamente, e stava al confessionale quasi 12 ore al giorno, quasi non aveva tempo per mangiare, perché la gente lo assediava per avere la sua benedizione, il suo perdono, la sua misericordia, il suo consiglio spirituale. Queste cose sono soprannaturali. Gli arrivava una febbre che arrivava a 48, è una cosa assurda perché gli uomini muoiono a 48 di febbre, lui non moriva. San Massimiliano, che nel carcere di Auschwitz parlava della Santissima Trinità, confessava, celebrava la messa. E poi, dopo 21 giorni di assoluto digiuno di cibo e bevande, non beveva, non mangiava niente, era ancora vivo, vegeto. Ecco. E ancora predicava, ancora cantava le lodi della Madonna. È una cosa inspiegabile, no? È lo spirito, perché ci integra in sé. Ci fa suoi figli, ci fa suoi strumenti, ci fa via della sua pace, del suo amore, della sua benevolenza. E allora, ecco, in questo modo possiamo vincere noi stessi e realizzare il regno di Dio dentro e fuori di noi, con l'amore di Dio, con l'addestramento all'amore di Dio. E ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo, continuiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 296 di San Massimiliano Kolbe. Ecco, e si parla dell'amore di Dio, che è il vero formatore dei frati. Ecco, se uno è attento all'amore di Dio, se uno fa tutto per ricevere l'amore di Dio, si toglie ogni ostacolo a ricevere l'amore di Dio, può riceverlo, può viverlo e può donarlo anche inconsapevolmente a coloro che stanno intorno a Lui. Abbiamo un potere enorme attraverso la libertà. Possiamo usare questa potenza verso noi stessi. Possiamo volere e non volere, amare e non amare. Dio limita il raggio della libera volontà e noi possiamo fare lo stesso attraverso la preghiera. Nell'altra vita vedremo che non sono stati i personaggi della storia a governare il mondo, ma le anime umili. Ecco, noi oggi pensiamo che il mondo è in mano a pochi banchieri corrotti, finanzieri, che vogliono fare sempre più soldi, distruggere l'umanità. Sì, c'è questo progetto, il progetto massonico, il piano Calergi, e il piano Davos, l'agenda 2030, che serve proprio a distruggere la maggior parte delle persone che abitano nel mondo, no? Il piano delle guerre, delle pandemie, sì, questa gente, insomma, le scie chimiche, non pensa ad altro che ammazzare la gente. Però c'è Dio, che invece è Lui che governa ogni cosa, e lo fa proprio attraverso le anime più umili, che possono governare il mondo, dice San Massimiliano. È convinto. Beh, pensiamo ai tre pastorelli, loro hanno fermato la guerra mondiale, se no sarebbe durata chissà quanti anni, come avrebbe distrutto l'Europa. Anche la prima guerra mondiale fu un piano massonico per distruggere l'Europa. Nazioni contro nazioni, cattolici contro cattolici, cristiani contro cristiani, l'inutile strage, diceva Benedetto XV, le guerre di trincea che non finivano mai, distruzione totale, non c'è un ideale di patria, no? non c'è proprio niente, no? Poi è finita misteriosamente, non si sa perché, ma è finita, noi lo sappiamo, per l'intervento della Madonna, Madonna del Rosario, che ha accolto le preghiere dei pellegrini di Fatima, che ha accolto le preghiere soprattutto dei tre fanciulli, i loro sacrifici. Questi umili, questi tre umili bambini hanno governato il mondo, hanno dato la linea politica a tutto il mondo, cioè quella del governo di Cristo. Infatti fu riconosciuta la regalità di Cristo proprio nel 1925, con l'anno santo, il secondo anno santo del Novecento. 1925, anno santo, regalità universale del nostro Signore Gesù Cristo, il regno sociale di Cristo, Mortali Humanimus, in cui si, ecco, definisce che Gesù è il re di tutto l'universo. Quindi è il re di tutte le nazioni, ma come facciamo a farlo regnare? Dobbiamo farlo regnare con la penitenza, come al solito la preghiera, la sottomissione a lui. Altrimenti non è che non regni, regni, ma regna lo stesso, ma regna facendo leva sulla nostra autodistruzione, perché se noi non regniamo con lui siamo tolti, tolti via, come i rami secchi staccati dal tralcio. Il tralcio della vite è staccato, si getta nel fuoco. La vite rimane, però non ci sono più i tralci, ce ne saranno altri. Vabbè. Però noi che siamo la maggior parte della popolazione di questa generazione, magari siamo buttati via. Il Signore farà altri tralci, più adatti alla vita umana, perché chi si stacca da Gesù poi non è neanche umano, no? Si vede come sono disumane oggi le guerre, no? Le guerre nucleari. Le guerre in cui si uccidono solo i bambini, si uccidono gli asili, si uccidono le scuole elementari, no? Si fanno saltare per aria, ecco, gli ospedali, i profughi, ecco, gli ammalati, gli anziani vengono presi di mira subito, no? Neanche gli obiettivi militari come era una volta. Proprio questa gente qui, poveraccia, che non c'entra niente, assolutamente. Quindi siamo alla perversione più totale, non è una guerra di eserciti. La guerra contro l'uomo, più si ammazza e meglio è, chiunque sia, no? Nemico o amico, non fa niente, non c'è distinzione, si ammazza e basta. Quindi ecco, questi sono nell'alba, nell'altra vita vedremo che non sono stati i personaggi della storia a governare il mondo, ma le anime umili, questo il Signore le valuta, perché pregano con cuore sincero. Pensiamo a San Francesco, anima più umile di lui non c'è. Ecco, Santa Teresa di Gesù Bambino, l'altra piccola via, la via dell'infanzia spirituale, la via dell'umiltà, la via della piccolezza, perché ecco, si possa arrivare alla pace, al regno di Dio nel mondo. Lourdes, Santa Bernadetta, una povera fanciulla, ignorante, no? Non aveva studiato, eppure aveva un grande amore a Gesù, alla Madonna, era coerentissima nell'amore a Gesù e alla Madonna, faceva tutto quello che diceva, anche se le stava molto scomodo, ecco, fare tutto quello che Gesù le chiedeva, rinunciare a tutto, no? E rinunciare alla propria volontà, obbedire ai superiori, alle superiori, no? Anche se la maltrattavano, anche se non erano così conformi a uno stile di vita piuttosto evangelico, però lei no, doveva obbedire. Conosciamo l'esempio di Lourdes, come di quel malato che si lamentò: Gesù, figlio di Maria, guariscimi. Dio vuole che domandiamo con insistenza, vuole che le anime semplicemente lo comandino, lo comandino certo nel bene, non nel male. Sono malato, sono povero, sono rifiutato da tutti, il rifiuto del mio popolo, no? In fondo è la preghiera del servo sofferente di Yahweh. Mi circondano frutti di morte, sono preso da ansie mortali, no? Ecco, hanno forato le mie mani, i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Ecco, il servo è disprezzato, il servo è umiliato fino all'estremo, fino all'ossessione. Pensiamo alla flagellazione di Cristo. Fu una flagellazione ossessiva, probabilmente, ecco, i grandi moderni interpreti, no? Nei film anche che si fanno oggi sulla passione. Perché vedono tanta crudezza nella mortificare Gesù, il corpo di Gesù? Perché vedono che Gesù è superiore a questo, non reagisce, non bestemmia, non si lamenta, non lancia maledizioni contro i suoi carnefici, contro i giudici. No, è lì, mansueto, agnello, condotto al macello, questa è la sua vittoria. Lui non pensa che queste cose non gli fanno niente, anche se lo fanno soffrire, no? Però non distruggono, non potranno mai distruggere il suo spirito, il suo ideale, la sua natura. Questa è la grandezza dello spirito, della vita spirituale in noi. Che potenza la preghiera! Se l'anima non attribuisce niente a se stessa, ma solamente a Dio, allora influisce sul corso degli avvenimenti. Ecco, se questo è voluto da Dio, pensiamo a Lucia di Fatima, che era picchiata dalla madre perché non andasse alla covateria, lei ci andava lo stesso e si prendeva anche le botte e ne godeva. Perché la Madonna gli aveva detto di offrire qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio al Signore per la salvezza dei peccatori, la conversione dei peccatori, la riparazione degli oltraggi fatti dal cuore di Gesù, il cuore di Maria e per il Santo Padre. Quindi era felice quando poteva prendere le botte, poteva offrire qualcosa che neanche si era cercata, le veniva dall'alto, dal cielo, quindi era ancora più gratuita, ancora più semplice da gestire, no? Da donare al Signore. Questo sì che è l'amore per le creature. Che potenza la preghiera! Se l'anima non attribuisce niente a se stessa, scrive San Massimiliano, ma solamente a Dio, allora influisce sul corso degli avvenimenti. Ecco, lo vedremo nell'altra vita. Ecco, quelle bastonate che prendo, se le offro per la pace, ecco, sappiamo San Bernardo da Corleone, San Francesco Maria da Camporoso, questi santi cappuccini offrirono la vita per salvare la loro città dalla pestilenza. Si presero loro la peste, però tutti gli altri abitanti si salvarono. Questo che vuol dire? Che il sacrificio di uno ha salvato tutti. L'intercessione di uno è stata balsamo, preghiera di benedizione, salvezza, salvezza anche fisica, ovviamente in questo caso, per tutti. Anche in rapporto a noi stessi possiamo fare molto se non confideremo nelle nostre forze. Ciò non significa che non so nulla, che sono uno stupido, ma che questa o quest'altra cosa che possiedo non sono mie, ma di Dio. Possiedo cose che sono di Dio. Sì, le possiedo, ma non le possiedo in realtà. Ma siamo tutti amministratori di beni, anche quelli che pensano essere ricchissimi, pieni di soldi, gli sarà chiesto conto. Che ci hai fatto con tutti questi soldi? Hai amato il tuo prossimo? No, quindi sei stato un ladro. Te ne sei appropriato indebitamente, perché tutti i beni della terra non servono a arricchire i singoli, ma servono al bene comune. In questo aveva ragione anche un po' Marx, no? Che certamente lui non ragiona in termini teologici, ma in termini sociali, però l'ispirazione di Marx è quella teologica. Gli Atti degli Apostoli dicono così: nessuno considerava cosa propria quello che aveva, ma lo metteva a servizio di tutta la comunità. Ecco, quindi negli Atti degli Apostoli si viveva c'è una certa distribuzione sociale equa, perché appunto il bene di uno era il bene di tutti. Il bene che uno riceveva lo dovevano ricevere tutti, no? E quindi non c'era questo individualismo sfrenato, che c'è il dover primeggiare sugli altri, no? Questo non c'era, questo è proprio della società moderna, dell'illuminismo, del liberalismo, ecco, e anche del marxismo, perché sì, ci si riempiamo le bocche del bene del popolo, però alla fine chi comanda sono quei quattro e stanno sempre là, e quindi è tutto. Fanno dei bei discorsi, è ancora più ipocrita il socialismo, il comunismo, perché ecco, nel bene comune che essi predicano poi c'è solo il loro bene personale, quindi non è vero niente. Solo Cristo è il vero socialista, si può dire. Quello che ha amato tutti gli uomini, donando il suo sangue, donando tutta la sua vita, donando la sua stessa morte per noi. Quindi noi possiamo fare molto, scrive San Massimiliano. L'umiltà non è una simulazione della verità, ma il suo riconoscimento. Non significa che non ho dei doni di Dio, ma che li ho da Dio. La fiducia nelle proprie forze è un ostacolo, nel senso che non considera tutto come dono, ma come proprietà. Perciò io non posso convincermi d'altro e non vedo ragione di cambiare il metodo di formazione dei caratteri. Per fortificarsi bisogna fidarsi sempre meno di se stessi e delle proprie forze e pregare. Quindi avere dei carismi, sì, avere delle virtù, sapere di averli, quelli che si hanno, cercare di sempre più migliorarli, cercare sempre più corroborarli e affidarli al Signore in modo che possano servire al bene comune di tutti. Chi prega sicuramente passa vittorioso attraverso tutte le tempeste, allora non ci sarà atmosfera di serra. Chi prega si salva, chi non prega si danna, ha detto Sant'Alfonso. Dio quando dice io posso tutto è umile, perché egli è onnipotente. Noi no. Tuttavia siamo qualcosa e possiamo qualcosa non da noi stessi, ma solamente grazie a Dio. Cerchiamo di ottenere l'amore di Dio e la crescita di questo amore in noi. Quindi ecco, non è che siamo come il pessimismo radicale di Lutero, non siamo niente, anzi quello che siamo è peccato, è solo peccato, il peccato mortale. Possiamo solo peccare nella vita e non fare nessun'altra cosa di buono. No, questo no, però ecco. Fidare in Dio, vedere le grazie che ci fa, ecco, viverle, le grazie che ci fa, metterle al servizio degli altri, le grazie che ci fa. Se io ho qualcosa, un po' di tempo da donare, se io ho un po' di soldi, che ne so, ecco, posso donare, fare un'offerta per le missioni, per le persone che operano, per i poveri, non so, ecco, per la formazione dei sacerdoti, ecco. E allora, beh, se puoi dare. Che non ti servono propriamente quelle cose, quei soldi, allora lo puoi dare. Certo, un dono, no? Che vale davanti a Dio, no? Ma anche il proprio stesso lavoro, il proprio stesso tempo, ecco. La propria iniziativa per fare qualche cosa di apostolato, per proclamare le opere di Dio, meravigliose opere di Dio. Ecco, se ho dei mezzi tecnici, culturali, ecco, che possono aiutarmi a fare meglio il mio lavoro. Bene. Ecco, allora, oltre che il mio lavoro, posso fare anche il lavoro che magari altri non possono fare e io lo faccio al loro posto. Ecco, questo è un dono. Il dono d'amore, ecco, questo è il criterio formativo di San Massimiliano, il dono d'amore, il dono che dobbiamo fare di noi agli altri, il dono per cui dobbiamo, ecco, integrare tutta l'opera di Dio nella creazione che si protende verso il regno di Dio, il regno dei cieli. Naturalmente il diavolo non ce lo permette, non vuole che lo facciamo, ci fa i dispetti, no? Si mette i bastoni tra le ruote, ecco, l'ha sempre fatto anche con Gesù. Però ecco, nel massimo del disonore che ci può recare, anche con la morte, ci farà il massimo favore, perché possiamo offrire anche questo, tutta la nostra vita, tutta la nostra sofferenza, tutto il nostro dolore per il regno di Dio, per l'amore del Signore, per la realizzazione del trionfo del cuore immacolato e del Signore nel mondo. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio.